Clicca e scopri.
Clicca e scopri.
Tecnologia, ricerca e innovazione in Friuli.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Spazio 103 e benvenuti all'appuntamento del lunedì in compagnia di Elisabetta De Maria. E continuiamo ad indagare sulle ricerche in ambito informatico che vengono portate avanti nell'Ateneo Friulano. Quest'oggi andiamo ad intervistare il professor Stefano Mizzaro, il cui settore principale di interesse è quello del Web Information Retrieval.
A tu per tu con l'esperto informatico.
Professor Mizzaro, dal nome possiamo intuire che è una disciplina che ha a che fare col web e con le informazioni. Ci aiuti a capire qualcosa di più. In cosa consiste il Web Information Retrieval?
Allora, cosa si può dire su Information Retrieval e Web Information Retrieval? Il Web Information Retrieval è una disciplina da un certo punto di vista storico e da un certo punto di vista di moda. È storico perché all'inizio si chiamava Information Retrieval, prima del web, fino a 10 anni fa, e le tecniche che si usano nell'Information Retrieval sono tecniche che si usavano nelle biblioteche più millenni fa, insomma la biblioteca di Alessandria è nata più di 2000 anni fa. Tecniche intendo costruzione di un catalogo, quindi di una specie di indice analitico, l'indice analitico che troviamo alla fine di un qualsiasi libro, per riuscire a reperire i documenti o le pagine di un libro che contengono un certo termine. Questo è, diciamo così, molto velocemente l'aspetto storico. L'aspetto di moda è causato dal web. Una decina di anni fa, quando è nato il web, la gente ha cominciato a pubblicare pagine e c'è subito stata l'esigenza di recuperare, reperire appunto queste pagine web, e sono subito nati i primi motori di ricerca che poi, attraverso varie generazioni, insomma, hanno cercato di soddisfare questi bisogni dell'utente. C'è stata una specie di esplosione, insomma, una decina di anni fa, perché la disciplina dell'information retrieval era stata più o meno una disciplina di nicchia, con pochi utenti. I sistemi di information retrieval pre-web, diciamo così, non erano molto usati. I motori di ricerca oggi devono sopportare un carico di lavoro enorme al confronto. Il web ha 10 miliardi di pagine, si stima, ci sono circa 1 miliardo di utenti. Google riceve più di 1000 interrogazioni al secondo e deve rispondere in tempi brevissimi a queste interrogazioni. Ovviamente questo ha causato un forte sviluppo nel settore da vari punti di vista, dai punti di vista teorici, punti di vista implementativi, ingegneristici e cose di questo tipo. Giusto per dire qualche altro aneddoto, Google ha grossi problemi di consumo di energia elettrica e di raffreddamento come aria condizionata per riuscire a raffreddare i propri server, che appunto devono sopportare questi carichi di lavoro enormi. Un'altra differenza fra il Web Information Retrieval moderno e l'Information Retrieval tradizionale è la collezione, ossia i documenti su cui fare la ricerca. Se andiamo a fare una ricerca in biblioteca siamo ragionevolmente certi della qualità di quello che troviamo, insomma i libri sono stati pubblicati da qualcuno. Se andiamo a fare una ricerca con un motore di ricerca sul web possiamo trovare un sacco di immondizie, insomma qualsiasi cosa, e quindi i motori di ricerca stanno cercando, insomma, di gestire questa cosa, ossia di cercare di reperire più documenti di qualità che documenti di bassa qualità. Ovviamente la cosa non è banale, su questo si stanno facendo molte ricerche, insomma sono stati sviluppati algoritmi ad hoc proprio per il Web Information Retrieval. Un'altra cosa che è importante dire forse su Web Information Retrieval è che appunto la qualità delle pagine oggi viene stimata sulla base di centinaia di parametri, ma uno di questi parametri, quello di cui si parla più spesso, è il cosiddetto PageRank, ossia praticamente, semplificando molto, il numero di pagine che collegano una certa pagina. Quindi se la pagina di una certa persona è linkata, puntata, indicata da molte altre pagine, la qualità di quella pagina si assume che sia superiore. Ripeto, molte persone pensano che questo sia l'unico criterio usato da Google e dagli altri motori di ricerca per valutare la qualità di una pagina, in realtà non è così, ci sono centinaia di criteri oltre a questo, e questi criteri, fra parentesi, non sono neanche noti alla comunità scientifica, perché ovviamente i motori di ricerca cercano di tenersi i loro segreti industriali ben segreti, insomma.
Quindi questo immagino sia un ostacolo per le ricerche. Ecco, approfondiamo questo aspetto. Mi parli dei fattori che entrano in gioco e quindi condizionano l'evoluzione delle ricerche nel settore del Web Information Retrieval?
Allora, ci sono aspetti scientifici e aspetti extrascientifici, diciamo commerciali, economici, nel mondo soprattutto del web information retrieval, insomma. Vediamo un po' di disegnare lo scenario. Intanto non c'è solo Google. È vero che Google è il motore di ricerca più usato ed è quello che più o meno gestisce il 60% del traffico, adesso molto a spanne. Ci sono altri motori di ricerca che vengono usati, i più famosi sono quelli di Yahoo e della Microsoft, che più o meno insieme a quello di Google rendono conto di circa il 90%, no, più del 90% degli utenti, insomma, diciamo così. Ovviamente questi tre motori di ricerca, che sono poi i leader del settore, combattono aspramente fra di loro, insomma. Come dicevo prima, cercano di non rivelare ovviamente i propri segreti industriali e cercano anche di fare di più, cercano di fornire ulteriori servizi agli utenti. Quindi Google ormai non è più solo un motore di ricerca, con Google si può leggere la posta, scrivere documenti, guardare le mappe di tutto il pianeta e cose di questo tipo, insomma. Microsoft e Yahoo cercano di fare altrettanto, ovviamente. Cosa ci guadagnano questi motori di ricerca da questa attività? I guadagni principali vengono dalla pubblicità. Andare sulla pagina di Google o usare Google, insomma, fa sì che l'utente veda un certo tipo di pubblicità che appunto viene pagata a Google da chi la pubblica su queste pagine. Ovviamente quindi ci sono aspetti economici importanti. Questi aspetti economici all'interno del settore di ricerca e information retrieval sono da un lato visti, diciamo così, con piacere, perché il settore sta veramente esplodendo, insomma si stanno ottenendo parecchi risultati scientifici importanti. Dall'altro lato però ci sono un po' di lamentele, diciamo così. A un convegno dello scorso anno parlavo appunto con un luminare del settore e lui sosteneva che va bene, Google sta facendo molto per l'information retrieval, ma anche sta togliendo molto l'information retrieval. Gli studenti di dottorato più bravi si addottorano, insomma, prendono il loro PhD e poi vanno a lavorare da Google perché gli stipendi di Google sono molto più alti di quelli che possono essere pagati dall'università. E questo non sarebbe neanche un problema. Il problema è che una volta che vanno a lavorare da Google, le loro conoscenze rimangono all'interno di Google, non vengono divulgate in termini di pubblicazioni scientifiche o cose di questo tipo, come, no, almeno non tanto quanto succederebbe se lavorassero all'università. Questo ovviamente è un aspetto un po' fastidioso, diciamo così, per la comunità scientifica. Un altro aspetto che non è molto piacevole è che tutti i dati a disposizione di Google su interrogazioni più frequenti, documenti visti più di frequente, abitudini dei singoli utenti e cose di questo tipo, dico Google per dire Google, ma questo è vero per ogni motore di ricerca, appunto rimangono personali, privati per il singolo motore, non sono a disposizione della comunità scientifica, che potrebbe usarli per progettare algoritmi più avanzati o per studiare appunto i problemi scientifici aperti, che non sono pochi nel settore, insomma. Quindi, diciamo così, da un lato questa forte spinta economica è positiva e causa anche la nascita di varie aziende che cercano di produrre motori di ricerca migliori, eccetera, quindi è positivo, insomma. Dall'altro lato però alcune limitazioni dal punto di vista della diffusione della cultura scientifica, ecco.
Bene, adesso le faccio una domanda difficile. Secondo lei che direzione prenderà, come si evolverà in futuro il web information retrieval? Cioè, dovendo scommettere sul futuro, su che cosa punterebbe?
Ci sono dei detti che vengono subito in mente quando si parla del futuro. Un detto è fare previsioni è un'attività molto difficile, soprattutto se le previsioni riguardano il futuro. E un altro detto, che credo sia cinese, è chi sa non prevede, e chi prevede vuol dire che non sa. Comunque, insomma, se sono obbligato, quindi non è facile ovviamente prevedere cosa succederà nel futuro del web information retrieval, soprattutto visto appunto l'evoluzione esplosiva che c'è stata, insomma. Se devo scommettere su una singola cosa, io scommetterei sullo sviluppo delle ricerche da dispositivi mobili e context aware, come si dice usando un termine inglese, ossia a conoscenza del contesto, diciamo così. Questo perché, allora, ci sono statistiche che sostengono che entro un paio d'anni, più o meno circa, ci saranno più accessi a internet tramite dispositivi mobili che tramite calcolatori normali, portatili o da scrivania. Questo vuol dire che la maggior parte delle richieste ai motori di ricerca arriveranno da cellulari, palmari, smartphone o cose di questo tipo. Che differenza c'è fra fare una richiesta da cellulari, palmari o fare una richiesta a Google o a motori di ricerca da da desktop o calcolatori da scrivania o portatili. La differenza è che teoricamente, a parte problematiche di interazione uomo-macchina con schermi più piccoli, è molto più difficile fare applicativi usabili dagli utenti, ma a parte questo appunto c'è il problema e il vantaggio che quando si fa un'interrogazione con un cellulare non si è nel proprio ufficio o a casa tipicamente, si è in auto, in centro, a passeggio, cose di questo tipo. Giusto per fare degli esempi, se io faccio un'interrogazione, un motore di ricerca col mio cellulare, sono in centro a Udine e l'interrogazione è farmacia, a me non interessa sapere qual è la migliore farmacia del mondo che magari si trova a New York, probabilmente a me interessa sapere la farmacia più vicina è aperta in quel momento, e quindi i motori di ricerca dovrebbero in un certo modo cambiare la loro nozione di qualità, diciamo così, per renderla appunto più aderente a qual è il contesto attuale dell'utente. Il contesto attuale può essere la posizione, l'ora del giorno, cose di questo tipo. Che altro dire? Questo non è solo un problema, è anche un'opportunità, perché questo contesto potrebbe essere, sono abbastanza convinto di questo, potrebbe essere ricavato in maniera automatica, in maniera abbastanza attendibile. La posizione di un cellulare sappiamo già oggi come ricavarla in maniera automatica. L'attività dell'utente potrebbe essere codificata nell'agenda dell'utente, e così via. Lo scenario che si apre è da un lato interessante, dall'altro lato inquietante, probabilmente perché a questo punto tutte le problematiche di privacy vengono enfatizzate ulteriormente. Insomma, io potrei non volere che Google sappia dove io sono in ogni momento della mia giornata. Se io cerco una farmacia o un ospedale, potrei non volere che Google mi consigli l'ospedale che ha pagato per essere consigliato, ma l'ospedale migliore, insomma. Quindi ovviamente la cosa si complica ulteriormente, però mi aspetto che appunto nei prossimi anni ci saranno molte ricerche e molti risultati, insomma, in questo settore. Io ci sto lavorando da qualche anno, fra parentesi, con alcuni colleghi. Qua abbiamo anche fondato a Udine una spin-off accademica che si occupa anche di queste problematiche, insomma.
E a questo punto, se vogliamo scoprire il nome della spin-off, la cosa migliore forse è cercarlo con un motore di ricerca. Bene, ringraziamo il professor Mizzero per averci introdotto a Web Information Retrieval, che senz'altro è una disciplina molto molto attuale. Si conclude qui la prima parte di Clicca e Scopri, a tra poco per la seconda parte, in cui oggi parleremo della storia del computer. What I wear, I'm going. Knowing where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I can do is think of me and I be so mine. I'm tired of looking around the room, wondering what I gotta do or who I'm supposed to be.
Supposed to be, I don't wanna be anything other than me.
navigando tra le innovazioni. Scopri come usare telefoni, PC ed altro.
E prende il via la seconda parte di Clicca e Scopri, in cui oggi vedremo le principali tappe dello sviluppo del computer, la cui storia è straordinariamente ricca di eventi. Sebbene i computer siano stati introdotti solo da pochi decenni nel mercato, c'è da dire che i suoi antenati, cioè i primi strumenti costruiti per effettuare meccanicamente operazioni di calcolo, sono sorprendentemente molto antichi. Il primo calcolatore meccanico conosciuto è la macchina di Antikythera, che prende il nome dall'isola dell'Egeo dove fu ritrovata ed è databile intorno al primo secolo a.C. Si tratta di un piccolo congegno, per l'epoca molto sofisticato, che serviva per calcolare il sorgere del Sole, le fasi lunari, i movimenti dei cinque pianeti allora conosciuti, gli equinozi, i mesi e i giorni della settimana. Non c'è da sorprendersi che le prime importanti esigenze di calcolo della storia riguardino l'astronomia, visto che questa disciplina era legata sia a concezioni religiose che ad applicazioni estremamente pratiche, come quelle per la navigazione marittima. Bisogna fare un salto al XVII secolo per trovare delle macchine capaci di eseguire calcoli velocemente e di completare un ciclo di istruzioni programmate. È il caso della celebre Pascalina, realizzata nel 1642 dal filosofo francese Blaise Pascal, che è l'antenata della moderna calcolatrice e permetteva di eseguire addizioni e sottrazioni tenendo conto del riporto. Tecnicamente, la Pascalina era composta da una serie di ruote dentate indicanti le unità, le decine, le centinaia e così via, e ognuna era divisa in 10 settori, dallo 0 al 9. Il suo funzionamento era semplice. Per esempio, per eseguire la somma 7 più 4, si impostava la ruota delle unità su 7 e la si faceva avanzare di 4 posizioni. Così si otteneva un 1 sulla ruota delle unità ed un altro 1 su quella delle decine, ruotata automaticamente da alcuni ingranaggi, e si leggeva quindi il numero 11, risultato dell'operazione. Dalla data dell'invenzione della Pascalina occorsero quasi 2 secoli per arrivare alla prima concezione di calcolatore moderno, dotato cioè di vere e proprie istruzioni eseguibili. La più celebrata delle invenzioni appartenenti alla preistoria del computer è quella dell'inglese Charles Babbage, un matematico che in pieno XIX secolo concepì 2 progetti, il motore analitico ed il motore differenziale, che purtroppo però non videro mai la luce per mancanza di fondi. Fu con l'avvento dell'elettricità e soprattutto dell'elettronica che gli scienziati si resero conto che era arrivata la grande occasione di sostituire le molle e le leve meccaniche con interruttori controllati dalla corrente. E fu la preoccupazione della guerra che indusse politici e strateghi a comprendere che l'informatica avrebbe potuto rivestire un ruolo fondamentale nella riuscita di un conflitto. Durante la Seconda Guerra Mondiale si sapeva che l'esercito tedesco utilizzava delle piccole macchine elettromeccaniche, chiamate Enigma, in grado di cifrare i messaggi che le truppe si scambiavano segretamente. Al geniale matematico inglese Alan Turing fu assegnata la preziosa missione di cercare di decifrare le comunicazioni in codice dell'esercito tedesco. Così Turing si servì del primo vero calcolatore digitale, Colossus, che permetteva di decifrare un messaggio Enigma nel giro di poche ore e spesso è considerata dagli storici la vera arma segreta degli anglo-americani. What you been doing? What you been doing? Whoa, whoa, I haven't seen you around. How you been feeling? How you been feeling? Whoa, whoa, don't you bring me down. All that stuff about me being with him. Can't believe all the lies that you told. Just to ease your own soul. But I'm bigger than that. No, you don't have my back. No, no. Hey, along till the music drowns you out. Don't put words up in my mouth. Well, I'm sorry that he called me and that I answered the telephone. Don't
Don't be worried, I'm not with him. And when I go out tonight, I'm going home alone. Come back from my door, I'm a mess, girl, for sure. All I want is some fun, guess that I better run. Hollywood sucks you in, but it won't fit me out.
Oltre che in Inghilterra, anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, gli strateghi dell'esercito sentirono la necessità di possedere uno strumento con una grande capacità di calcolo, in grado di computare velocemente le tavole balistiche necessarie sul campo di battaglia. Così fu iniziata la costruzione del calcolatore elettronico ENIAC, che terminò però quando la Seconda Guerra Mondiale era già finita. L'ENIAC era contenuto in una grande stanza ed era costruito da una ventina di grandi armadi pieni di valvole e da una miriade di cavi elettrici che univano i vari componenti. Una curiosità: una volta il calcolo si è fermato per la presenza di una piccola cimice, in inglese bug, tra gli interruttori automatici dell'ENIAC. Era il primo caso di un computer fermo a causa di un animaletto, e ancora oggi, dopo tanti anni, quando il nostro PC si comporta in maniera anomala, diciamo che forse ha un bug. Le dimensioni dei primi calcolatori cominciarono a ridursi quando i componenti elettronici furono sostituiti da elementi più piccoli e integrati. Risale al 1971 l'invenzione del primo microprocessore, che era così piccolo da poter stare sulla punta di un dito e conteneva un numero di componenti elettronici tale da poter costruire un intero calcolatore di qualche decennio prima. E per gli italiani è un piccolo motivo di orgoglio nazionale, perché dietro al primo microprocessore, prodotto dalla Intel, vi era una squadra di ingegneri guidata dal veneto Federico Faggin. E così, oltre a ricordare gli anni 70 per il rock, le camicie con il colletto a punta, le zeppe e la disco music, dobbiamo collegarli anche alla nascita del primo microprocessore e alla diffusione del computer su larga scala. Fu la Apple, che per simbolo ha una mela, la prima azienda a rendere popolare il termine computer e a produrne i primi modelli ad uso personale, che riscossero un notevole successo grazie al prezzo contenuto e ad una modalità di interazione gradevole. Nel 1981 poi l'IBM esordì con un computer dotato di un sistema operativo ideato da giovani professionisti, pressoché sconosciuti, che lavoravano per una società chiamata Microsoft, che ora sappiamo quanta strada ha fatto. Ad interessarsi al personal computer erano sia imprenditori che giovani entusiasti. E proprio come avviene nelle competizioni sportive, ben presto tra le case produttrici di PC si scatenò una vera e propria gara basata sulla quantità e la qualità delle prestazioni offerte. E dagli anni 80 ad oggi sappiamo quanto si sia evoluto il PC. La potenza di calcolo dei moderni processori è enorme, basti pensare che sono in grado di sopportare le diavolerie di giochi dalla grafica a mozzafiato. C'è da dire che il computer ha proprio cambiato il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. È quindi lecito parlare di una rivoluzione informatica. E si conclude qua questa puntata di Clicca e Scopri. L'appuntamento è la prossima settimana con Elisabetta De Maria. Non dimenticatevi che potete richiedermi degli argomenti legati all'informatica da trattare all'interno di questa trasmissione scrivendomi due righe all'indirizzo elisabetta.demaria@dimi.uniud.it. Buon ascolto su Radio Spazio 103.
Clicca e scopri. Clicca e scopri. Tecnologia, ricerca, innovazione in Friuli.